Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora, sono le 17.05, sempre di oggi sabato 13 maggio 2017 dopo Cristo, e come annunciato siamo in collegamento con Luisa Porrino, regista di Porto il Velo e Adoro i Queen. Pronto?
Pronto, ciao Romano e buongiorno a tutti.
Aspetta, sì, si sente bene, a posto. Buongiorno.
Ottimo. Buongiorno a voi e grazie dell'invito, insomma, a parlare del mio film, del mio docufilm.
Beh, grazie anche a te che ci fai questo collegamento, anche se non sei nelle condizioni più ideali oggi pomeriggio.
Vabbè, nel caso di urla in sottofondo è solo un bambino di 4 anni che sta facendo il matto, ma tutto ok.
E così, come si dice, non viene fatta violenza a nessuno per questa intervista.
Non è stata fatta violenza su animali o bambini.
No, è gioca gioioso, anzi è super felice, anche troppo.
Okay. Allora, abbiamo anche spiegato che abbiamo poi parlato di questo film anche mercoledì, non ne stavamo, in realtà era un paio di mesi che avevamo in mente di presentare questo film, poi sono varie traversie, siamo arrivati ad oggi e ne avevamo già parlato anche mercoledì dopo nel dibattito anche con Eretica, il tema del velo era uscito
sì.
E ci è sembrato sempre più importante appunto approfondire un po' questo argomento. E come mai ti sei messa a fare un film sulle ragazze che portano il velo?
Allora, diciamo che il film che avevo in mente 6 o 7 anni fa mi è venuto in mente perché, semplice motivo, io come regista, in quanto tale, mi è venuta in mente la grande idea di scrivere dei personaggi nuovi per la drammaturgia italiana, quindi io ho guardato le nuove generazioni. E in questo caso sono caduta nelle seconde generazioni e tra queste chiaramente chi mi ha incuriosito in modo particolare erano appunto le ragazze musulmane di seconda generazione che indossavano il velo, forse perché così all'apparenza mi sembravano così diverse e interessanti da scoprire e da indagare, quindi diciamo che è nata da una semplicissima curiosità umana. E poi nel tempo diciamo che la mia idea di base di scrivere un nuovo personaggio all'interno di una struttura di un film, diciamo di fiction, si è un po' persa nel tempo, perché io tra le varie cose che ho iniziato a fare come ricerca, la prima chiaramente è stata quella di cercare, non so, scrittrici piuttosto che artiste, comunque ragazze e donne che già in qualche modo si esponevano e si raccontavano, no? E quindi allora mi imbattei nel libro di Sumaya Abdelkader, che è appunto Porto il Velo, Adoro i Queen, che racconta le vicissitudini di questa Sulinda spiegata sotto una tenda, come si descrive lei nel libro, che fa le corse per il rinnovo del permesso di soggiorno e altre questioni legate alla sua condizione di quasi cittadina italiana e via. E quindi la prima idea era quella proprio di scrivere un film tratto dal libro. Non è stato possibile, semplicemente perché i miei interlocutori, che sono stati tanti e di svariata natura, istituzionali, privati, eccetera, eccetera, perché chiaramente un film non si fa da solo, ma si fa con partecipazioni, finanziamenti, eccetera, eccetera, ahimè, mi sono trovata negli anni sempre di fronte a persone che per un motivo o per l'altro mi dicevano o che questo personaggio che io stavo scrivendo non esisteva e che quindi queste caratteristiche non erano reali o realistiche, oppure mi sono trovata anche chi cercava di portarmi nella scrittura a trasformare in modo altro il personaggio che io volevo scrivere. Quindi a un certo punto ho detto basta, ho detto ok, questo film non si fa, non si può fare così, e ho messo in piedi la struttura di un documentario dove fondamentalmente con le tre ragazze che poi ho scelto, tre donne che ho scelto, ho voluto piano piano decostruire quello che di fatto è uno stereotipo, che è quello che ci viene presentato così, diciamo, nel 99% dei casi più o meno dai mass media.
Sì, tra l'altro uno è interessante anche il punto da cui sei partita, cioè che tu stavi riflettendo su quali sono le nuove generazioni in Italia, mentre a fronte di questo troviamo...
Io ho un discorso molto allegro, perché io pensavo, che ne so, alla filmografia turca in Germania, no? Cioè, comunque alla commedia, un nuovo modo di raccontare le sfumature delle società nuove che oggi viviamo, e quindi sì, ahimè... Lo farò in futuro, perdonami che ti ho interrotto.
No, tranquilla. No, perché il problema, cioè, anche il motivo per cui ci è interessato questo docufilm, anche il motivo per cui se ne è parlato anche qui a Padova mercoledì, cioè, di questo argomento, è che c'è chi si arroga il diritto di dire ad altri come devono comportarsi, no? Sorvolando su tutto il resto. Però su alcuni particolari abbiamo visto anche da molte parti anche del mondo femminista occidentale, soprattutto italiano più che occidentale, ad esempio il fatto che le femministe dicono che le donne non devono portare il velo e deve essere vietato portare il velo.
Certo, cercando di interpretare.
Scusa un attimo, Luisa.
Prego.
E tra l'altro una cosa che si fa al tuo film, facendo vedere le donne che portano il velo come donne sottomesse, che non sono in grado di prendere decisioni, che hanno un livello culturale bassissimo, perché questo è lo stigma che viene distribuito.
Certo, sì, che non è realistico, perché vabbè, insomma, ho intervistato tre ragazze, ma ne ho incontrate negli anni una valanga, poi ho scelto dei caratteri che mi colpivano per motivi particolari, però sì, ci viene raccontato questo. All'inizio nella mia analisi, nelle mie domande, anch'io partivo più o meno da quello stesso punto di vista, perché condividiamo un passato, no? di liberazione da determinati schemi, noi donne, qui in Italia, e quindi chiaramente anche per me era strana una scelta di questo tipo. Poi nel tempo, con un'analisi un filo più approfondita e la comprensione principale, che ne so, per dire, io e le protagoniste condividiamo il presente, il passato recente, ma non il passato delle nostre origini, quindi elemento primo, veniamo da paesi diversi che hanno storie diverse, quindi la mia libertà non è detto che sia uguale alla loro, cioè il mio concetto di libertà non è che è identico, spero di spiegarmi, perché da una parte è complesso, ma dall'altra anche molto semplice come idea, e quindi ho lavorato, scusami, perché c'è un po' di eco e di riverbero, mai sentito?
Sì, no, se non ti sentiamo bene.
Ah, ok, perfetto. Quindi il dove sono andata a lavorare io, nel momento in cui ho compreso che stavamo spesso parlando a un certo punto senza più capirci, perché ci sono delle differenze culturali che devono anche rimanere tali in quella che poi è una cultura plurale come è diventata la nostra, non è che non sono più gli anni 50 questi, e quindi è un mondo nuovo in un certo senso. E quindi ho lavorato su un altro concetto, dunque un'analisi legata alla libertà, per come la intendiamo noi, libertà di scelta, e quindi anche la libertà di scelta di indossare il velo, perché è una libertà, è un diritto, e riguarda sempre anche l'autodeterminazione personale, perché anche l'autodeterminazione è stato un discorso che abbiamo affrontato ampiamente. Zero! Ecco, è arrivato il bambino di 4 anni. Benissimo. E quindi... Basta, mamma è al telefono.
Questo
mamma,
è il bello mamma. Della diretta.
Esatto. Ecco, scusate. Comunque, insomma, spero di aver chiarito, diciamo, il concetto di base su cui abbiamo lavorato, perché poi di fatto quello che ci viene raccontato della comunità musulmana è estremamente relativo e anche parziale, perché esistono sì sicuramente casi in cui ci sono ragazze o donne che vivono situazioni che non vorrebbero vivere in famiglia, ma questo accade anche nelle famiglie non musulmane, dipende da molti fattori, dalla cultura, dall'istruzione, dall'isolamento, dalla povertà, insomma ci sono fattori che determinano queste situazioni non solo nelle comunità musulmane, però sembra che non riusciamo a vederlo questo.
Ma soprattutto considerando il dato triste che in Italia la violenza sulle donne comunque viene fatta in casa e da parte di familiari.
Sì, esatto, ma di tutte le religioni, diciamo, non è che una cosa legata ai musulmani, assolutamente no.
Quello dovrebbe essere un discorso staccato, mentre anche nel film si vede come le protagoniste siano vittime di questo stigma fin da piccole, fino ad arrivare ad oggi, che sono delle professioniste e continuano ad essere, perché portano il velo inizialmente semplicemente per chi erano i loro genitori.
Sì, aspetta, Aspetta.
Sì, sì.
Vabbè, ascolta, possiamo sentirci tra due minuti? Possiamo riprendere il collegamento? C'ho una cosa da risolvere.
Va bene, facciamo questa piccola interruzione e poi riprendiamo.
Scusami, perché lo sapevo che avrei avuto qualche difficoltà. Vi chiedo scusa, proprio due minuti, ok?
Tranquilla, ciao, a tra poco.
Ok, tra due minuti. Ciao. Bene.
E questo è proprio il bello della diretta, no?
Sì, assolutamente. Siamo qua belli belli, ma...
Il pericolo del bambino di 4 anni, mi aveva spiegato fuori onda, era un buco di 50 centimetri che stava prima riempito d'acqua e poi stava trasformando in fango dove seppellire il camion. Quindi magari si stava immergendo anche lui a quel punto.
E beh, allora intanto aspettiamo due minuti per continuare su questo collegamento. Beh, possiamo dire anche due parole noi in questi minuti, perché appunto... Anche il tema trattato, beh, abbiamo parlato tante volte qua alla rabbia, appunto è anche stato un tema dibattuto con Eretica mercoledì scorso e anche varie volte sulla radio, quello della libertà o della non libertà delle donne, così come viene declinata da una certa politica, e poi soprattutto anche in relazione alla vita che poi queste persone gli fai fare. Perché...
Esatto, soprattutto anche quello, appunto quello che diceva. Mi è piaciuta una delle battute iniziali che è venuto fuori con Eretica, no? Di questo femminismo che ti dice come stare bene, quando ha raccontato di quel mega convegno sulle femministe promosso dalla Camusso con la Fornero come ospite d'onore, in cui parlavano appunto dall'alto della loro nuvoletta azzurra di quanto devono essere difesi i diritti delle donne, e appena è comparsa una donna con lo striscione senza salario non può esserci dignità per la donna, questa è stata espulsa dalla sala, perché quella era una frase che non si poteva riferire alle donne, no?
No, infatti, poi giustamente puntualizzava anche Eretica che è inutile che mi si venga a dire che ministro tal dei tali o questo governo è per la libertà e la parità di genere, perché anche se mi voti una legge a favore dei diritti delle donne, però contemporaneamente mi voti il Jobs Act o altre leggi che di fatto mi rendono comunque un'esistenza precaria, che io sia uomo o donna, e quindi mi vincolano anche a rimanere dipendente da una serie di circuiti principalmente familiari, che sono quelle, come dicevi tu, dove è più frequente la violenza, perché non ho disponibilità economica per costruirmi una mia autonomia, un mio percorso di vita. Poi è inutile che parliamo tanto di femminismo, perché poi ci sono delle condizioni materiali e oggettive alle quali non si sfugge.
E allora, mi ha appena dato il via libera, quindi possiamo richiamarla e risentire, quindi riprendere l'intervista dove c'era. Intanto tu su Twitter non fai un cazzo, per fortuna c'è il Porto il Velo che ci sta seguendo e dice quello che stiamo dicendo.
Ma sei tu l'uomo di Twitter?
Ma se faccio l'intervista non posso fare anche l'uomo
ma
di Twitter.
Ma tu puoi fare tutto quello che vuoi.
Sarò multitask, ma non così tanto. E in diretta vediamo
se risponde.
Vediamo proprio tutto. Perché
anche tutto del telefono.
Pronto?
No. È pronto, deve prima rispondere, se no non è che è pronto.
Allora non è ancora pronta.
Eccomi.
Oh, eccoci di nuovo qua in diretta.
Sì, sì. Diciamo che questa è l'immagine della mamma lavoratrice.
Esatto.
Vabbè. Quindi mi stavi dicendo, perdonami, che nel film queste donne...
Sì, non soltanto vivono oggi lo stigma del velo, in cui sembra quasi sorpassare il fatto che sono italiane e che hanno una loro professionalità, ma che questo stigma era seguito fin dalla nascita. Perché loro sono nate qua, sono italiane, non, al di là di quello che ne dica il nostro governo. Però lo stigma l'ha sempre seguito. C'è questo strano pregiudizio che in Italia, forse perché qua è la patria delle teorie razziste, non l'ha mai abbandonate.
No, ti devo dire che poi sinceramente cioè dipende sempre anche dai casi e dall'ambiente lavorativo che condividono loro, perché non è neanche proprio sempre così tanto fortemente vissuta la questione della discriminazione dalle donne che ho incontrato, però sì, resta di fatto una predominante, diciamo che non è l'assoluto, almeno quello.
No, ma non mi riferivo soltanto al velo, mi riferivo proprio anche a prima del velo, proprio la loro situazione di essere figlie di persone che non sono italiane, questo la... è forse il problema centrale da cui poi deriva.
Sì, assolutamente, per altri motivi, anche infatti tipo quando erano bambine per il velo non lo indossavano ancora, però diciamo la diversità gli è sempre stata sottolineata, sì, questo sì.
Anche perché comunque lì stiamo parlando di oramai donne che quindi sono andate a scuola anche in un periodo in cui non era così frequente. Adesso nelle scuole, soprattutto nelle città, è normale, al di là, cioè sono i nostri politici, forse sono i vecchi, sono altri che non se ne accorgono che la società italiana è cambiata profondamente, che in una classe convivono bambini e bambine di più colori, con situazioni più particolari, si vuole chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo realmente.
Sì, anche perché poi insomma è accaduto. Sì. Terrei a sottolineare perché comunque oggi nelle nostre scuole ci sono i figli, per esempio, delle donne che io ho intervistato, perché sono più o meno mie coetanee, vabbè, ce n'è una che è più giovane, Tacola, fumettista, 25 anni, quindi no, però di fatto siamo alle terze generazioni, in alcuni casi alle quarte, quindi nelle nostre scuole questa è la situazione. Quindi sì, c'è una cecità da parte della politica o comunque della comunicazione mass mediatica più generalista, perché c'è, si mette sempre in discussione, no? Tipo, può l'Islam convivere con l'Occidente, che poi è una roba che non vuol dire niente, no. Perché non è proprio una cosa che non ha nessun senso, però poi di fatto queste persone vivono qui e molte di loro per fortuna sono anche integrate tranquillamente, e quindi così si parla di una società che non c'è.
No, ma anche perché
la società è un'altra.
È anche allucinante quando si ricordano, ad esempio, beh, io i miei pensieri ce l'ho su Dio, però quando si dice che l'Europa ha le radici giudaico-cristiane, dimenticando che giudaismo, cristianesimo e islam arrivano dallo stesso identico libro, sono infatti nel Mediterraneo sono chiamate le tre religioni del libro.
Diciamo che saremmo tutti figli di Abramo, via. Per dirlo in senso generale. No, sì, assolutamente. Poi comunque, se vogliamo andare a vedere la storia, io non sono tanto brava di storia, però so che i rapporti con i paesi del Medio Oriente, comunque quelli della fascia mediterranea sicuramente, e anche arrivando alla Persia, però parliamo di Ercolano e Pompei per quanto riguarda l'Italia. Quindi, cioè, diciamo che almeno un pochino... Non abbiamo di storia comune, proprio anche, non so, di scambi commerciali, di arte, di cultura, di spostamenti di popoli, insomma ci dimentichiamo magari insomma tante cose, però è così.
Sì, che anche se si vuole guardare in faccia agli italiani, se ne trovano di un po' più biondi, un po' più scuri, cioè ce n'è un po' di tutti, cioè, si nota che qui in Italia nel corso dei secoli c'è passato il mondo intero.
Vabbè, noi poi siamo proprio il top, perché insomma qui è passato di tutto, poi noi siamo anche, forse non ce ne accorgiamo, ma siamo molto tribali, perché insomma siamo divisi in regioni, le regioni sono divise in province, le province sono divise in comune, che non è solo un fatto geografico, insomma siamo italiani quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, però insomma siamo oggettivamente tribali e quindi dovremmo anche capire un po' più facilmente, secondo me, la cultura che arriva dall'altra parte del Mediterraneo. Insomma, io credo di essere molto più simile a una tunisina piuttosto che a una donna norvegese. Sì. Poi, diciamo, nella base, nel DNA, poi, per carità.
È il sogno di un Mediterraneo unito, che sarebbe inclusivo, mentre l'Unione Europea sembra un po' esclusiva con quello che sta succedendo. Però questo, apriamo una parentesi un po' troppo vasta rispetto alla, invece,
beh,
ai temi trattati nel film.
Sì, no, per carità, sono argomentazioni interessanti, che poi se mi parli d'Europa a me mi viene subito da citarti la Troica, perché vorrei capire parecchie cose, però lì magari sono io che giro le domande a te.
No, ma rimaniamo fermi sul film, che è un'altra cosa interessante, perché io non sono così moderno, che ho trovato è il metodo di distribuzione di questo film, che a me era totalmente sconosciuto e che invece sta funzionando anche.
Sì, è fantastico perché diciamolo pure tranquillamente che il nostro paese soffre di una forma di censura che poi sia legata ai contenuti piuttosto che a questioni prettamente industriali, diciamo che non lo so, stendiamo questo velo di dubbio, però di fatto c'è una fortissima censura nella misura in cui tu magari puoi produrre un documentario oppure un film che sta fuori dalle regole commerciali che oramai da 20 anni imperano nel sistema, diciamo, cinema del nostro paese. puoi anche farlo, ma tanto poi non lo vede nessuno perché non viene distribuito, non c'è modo di bucare con prodotti di questo tipo la grande distribuzione. E Movie Day, che è una piattaforma distributiva che è nata, mi sembra, un paio di anni fa a Milano, ha ribaltato e anche sta ribaltando il sistema, perché con questo metodo della, innanzitutto della, di eventizzare le proiezioni, quindi non è che non esiste più l'uscita canonica dove il film esce, non so, in 40 città in 3 giorni, se va bene va bene, va male va male, che è una cosa che è inaccessibile oltretutto poi per le piccole produzioni indipendenti, perché ha dei costi assurdi e non va bene, non funziona neanche per prodotti come il mio, per esempio. E invece con Movie Day si fa la promozione al contrario, dove si invitano le persone a interessarsi al film per un motivo o per l'altro e a richiederlo nella sala della propria città. E quindi ad oggi mi sembra ci siano più di 150 sale che si sono convenzionate al sistema Movie Day, perché poi di fatto funziona, perché anche le sale può essere che nell'arco della settimana magari c'hanno un giorno, 2 giorni, 3 giorni dove in sala ci stanno 3 persone, questo succede. E invece con Movie Day si trovano ad avere così, non so, magari un mercoledì sera con la sala piena di gente, che è già comunque una, se vogliamo, una vittoria da tutte le parti. E quindi sì, il sistema Movie Day è molto particolare. Io con questo sistema sono già stato in 30 città dal mese di marzo, perché poi la distribuzione in sala non finisce mai, cioè, continua fino a che c'è qualcuno che chiede il film. Adesso per esempio siamo a Trento, la settimana prossima mi sembra il 17, che abbiamo fatto sold out e quindi hanno lanciato un altro evento per il 24, e così diciamo che continua a macchia d'olio, piano piano, i film, non solo il mio, perché ci sono molti film interessanti sulla piattaforma, a macchia d'olio, piano piano, questi prodotti particolari trovano il loro pubblico che c'è.
Niente, e con questa cosa in più che ci conferma che la società sta cambiando al di là di chi ci governa, che invece rimane lì appollaiato sulle sue posizioni assieme ai suoi opinionisti, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e che hai gestito come succede alle mamme che lavorano tra le due cose.
Sì, sì, l'ho risolta con un lecca-lecca.
Alla fine si cade nel ricatto.
No, per forza, perché poi hanno dovuto mettere giù, ve lo dico sinceramente, mi ha tirato 2 manate di fango. E quindi era proprio un attimo di... Ops, come la risolvo questa con un lecca-lecca, era l'unica. E vabbè.
Va bene, noi ti ringraziamo per il tempo e ci risentiremo e vediamo se anche a Padova tornerà, ha già avuto 2 proiezioni, vedremo se tornerà anche a Padova.
Uh-huh. Volentieri, vediamo, se qualcuno lo vuole, va bene.
Grazie mille, ciao Luisa,
grazie, buona giornata. Grazie a te Romano, grazie, a presto.
Ciao. Ciao.